Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.
Amici di Radiofonica, bentornati a Musica di Stagione. Io sono Giulio Fortunato e con me c'è Simone Nocchi. Ciao,
salve,
Simone.
Salve a tutti.
Oggi parleremo appunto del concerto che si terrà sabato 27 gennaio alle ore 17:30 alla Sala dei Notari con il Quartetto di Cremona.
Allora, parliamo subito del Quartetto di Cremona, che è uno dei più importanti quartetti italiani, che si è formato a Cremona proprio nel 2000. Nella famosa Accademia Stauffer, un'accademia molto importante dove insegnano Accardo, dove ha insegnato Rocco Filippini per tanti anni, poi purtroppo è morto, e dove tanti complessi e anche molti musicisti sono formati, molti musicisti importanti. Tra questi appunto Quartetto di Cremona, che poi si è specializzato con Piero Farulli del Quartetto Italiano presso la Scuola di Musica di Fiesole, e con Atto Beyle del Quartetto Alban Berg, quindi grandissimi insegnanti. Da qui poi il quartetto è stato chiamato come Artist in Residence alla Società del Quartetto di Milano, ha inciso diversi dischi, poi è stato anche Ensemble in Residence presso l'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Si dedica anche al repertorio contemporaneo, dato che anche numerosi compositori contemporanei gli hanno dedicato diverse composizioni, tra cui figurano Fabio Vacchi, Helmut Lachenmann e Silvia Colasanti.
Ah, che adoro Silvia Colasanti, ho avuto modo di sentirla un sacco di volte perché è venuta spessissimo al Festival dei Due Mondi a Spoleto,
sì, dove
ha rappresentato diverse composizioni, veramente una chicca secondo me.
Sì. Ecco, quindi venendo poi strettamente al programma che eseguiranno sabato, dunque eseguiranno i quartetti di Gianfrancesco Malipiero, il quartetto numero 2 Stornelli e Ballate, e il quartetto di Ravel in fa maggiore e il quartetto opera 132 di Ludwig van Beethoven. Parliamo, non so, molti forse Malipiero è quello che conosceranno di meno.
Io ammetto che effettivamente è un compositore che non ho avuto mai modo di approfondire più di tanto.
Sì, fa parte dei compositori della generazione dell'80, quindi 1880, con Pizzetti, Hildebrando. E diciamo anche che non è molto frequentato
a livello di esecuzione.
È conosciutissimo, è riconosciuto anche come uno dei massimi proprio esponenti del Novecento italiano,
certo.
Però nelle sale da concerto vedo che non...
Per esempio Pizzetti, se non sbaglio, compose un sacco di musica da film.
Sì,
lui
sì,
compose,
certo,
la colonna sonora di Gabiria del 14.
E lui invece ha fatto, diciamo, ha incentrato molto la sua produzione in sinfonie, ne ha composte 11, ma anche gli stessi quartetti, perché ne compose, mi sembra, quattro quartetti, che si caratterizzano per un linguaggio anche abbastanza personale. Lui era stato, diciamo, a contatto a Parigi anche con Debussy, con tutti i grandi dell'epoca, che però diciamo una certa sua connotazione fuori da quell'ambito lì, perché ritorna, infatti Malipiero è anche importante per la sua revisione di Vivaldi e poi soprattutto anche per aver amato moltissimo Palestrina, Monteverdi. Questo si vede anche dal sottotitolo del quartetto, questo qui che è il numero 2, che si chiama Stornelli e Ballate. È una ripresa appunto di nomi, di antiche
forme,
di composizioni secentesche. Infatti, allora, il primo quartetto è Rispetti e Strambotti.
Certo.
Il secondo, questo qua, che
Stornelli
e Ballate, e il terzo è Cantari alla Madrigalesca.
Certo,
quindi c'è una certa propensione quindi
verso quel tipo di musica.
Di musica, però è, come ascolteremo, è tutta un'altra, è una cosa molto personale sua che ritorna benissimo nelle sue composizioni, che riconoscibilissime tra l'altro. E c'è appunto una libertà anche di costruzione che ritorna quasi come se fosse un discorso in continua evoluzione, cioè prende un tema,
pensando
poi lo riprende,
anche al periodo storico col futurismo, il paleoliberismo, sì, un po' questa idea, cioè, immagino anche di tradurlo in musica.
Sì, certo, sì.
Anche, solo col linguaggio poetico.
No, c'è senza dubbio una corrispondenza fra il periodo storico che che viveva. Poi tra l'altro lui è stato anche direttore a Venezia, credo al conservatorio, proprio negli anni della guerra, e anche se qualcuno lo connotava con una certa adesione al fascismo, però invece si sa per certo che salvò molte vite anche
durante la guerra
tramite appunto la sua direzione del Conservatorio di Venezia. Ecco, poi naturalmente era entrato in contatto con tutti i più grandi, però viveva anche un po' isolato ad Asolo, dove è appunto anche sepolto, e dove componeva tutte le sue opere musicali. Anche se abbiamo visto, era nel 1908, per dire, era a Berlino, quindi poi a Parigi, e quindi lì incontrò sia Casella che Ravel che D'Annunzio, quindi era proprio dentro tutto l'ambiente.
Quella cultura lì, insomma. Procediamo all'ascolto, direi. Di rientro, ora ci focalizziamo appunto sul Quartetto in fa maggiore di Ravel. Sì. Cosa ci dice Simone?
Allora, il quartetto di Ravel è un caposaldo della produzione quartettistica, che è considerato la formazione proprio del quartetto d'archi, è considerata da tutti, dai più grandi anche compositori, come l'ideale di complesso da camera, quindi è diciamo il principe dei complessi, sì, da camera.
Effettivamente è il complesso da camera per eccellenza.
Per eccellenza, infatti, ecco che vediamo che prima di Ravel c'erano tanti esempi, tra cui poi dopo ascolteremo Beethoven che ha sviluppato poi lì, soprattutto negli ultimi quartetti, una visione molto personale e della struttura stessa del quartetto, e quasi visionaria, diciamo così. Ma Ravel stesso aveva come esempio, e lo dice e si vede, Debussy, e infatti colloca il secondo movimento a sé vif tre ritmee come secondo movimento, cosa che aveva fatto lo stesso Debussy, e con addirittura la stessa denominazione. Quindi questo è un palese
omaggio, citazione,
anche se poi la dedica era al suo maestro, che era Gabriel Fauré. Quindi parliamo dei primi del Novecento, del 1903. La prima esecuzione ci fu a Parigi, alla Salle de la Schola Cantorum, il 5 marzo del 1904. Qui c'è, diciamo, dal punto di vista formale, possiamo dire, c'è una forma ciclica, cioè non c'è proprio una forma ciclica, una ricorrenza di un tema, non c'è, che tenga proprio unita tutta la composizione, come del resto avviene nel quartetto di Debussy. Si ha soltanto una diciamo ripresa nel movimento finale, cioè nell'ultimo tempo, che è il vif et agité, di due temi che erano stati già introdotti nel primo movimento. E poi fu diciamo la prima esecuzione fu abbastanza incompresa, tranne che diciamo l'unica critica positiva venne dal Mercure de France, che scrisse all'epoca, perché Ravel era giovane, ricordiamo che ancora non era il Ravel che poi...
No, certo.
Il critico scrisse: bisogna ricordare il nome di Maurice Ravel perché sarà uno dei grandi maestri di domani. E cosa che...
Fattualmente è stata.
Quindi ecco, direi che possiamo
procedere
all'ascolto del secondo movimento del quartetto.
Thank you.
Chiudiamo i nostri ascolti con il quartetto in La minore, opera 132 di Ludwig van Beethoven. Cosa ci dici, Simone, allora, di questa composizione?
Questa ha una particolarità, che il terzo movimento è la canzone di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito in modo lidico. Un titolo complesso che in pratica si rifà alla sua, diciamo, autobiografia di Beethoven, perché veniva da una lunga malattia e guarì dalla stessa, e questa canzone è proprio un ringraziamento alla guarigione. E modo lidico è in pratica il modo che il fa maggiore senza l'alterazione, cioè il
sinfonico. Ah, okay.
Quindi anche questo ci fa capire come ci sia una certa, no incertezza, ma non una sicurezza o una cosa di tonalità
fissa
che, uh-huh, ma qualcosa di veramente
un po' ondeggiante sì, potremmo dire.
Sì, sì. E questa è la composizione del 1825, quindi diciamo sul finire della vita
di Beethoven.
Di Beethoven,
sì. Che era già in età abbastanza avanzata.
Sì, cioè è morto.
È morto, sì.
Sì.
In realtà sembra
troppo.
Oddio.
No, c'aveva 50
anni, insomma.
Non tanto di più. E questo è uno dei quartetti più importanti. Gli ultimi quartetti sono una particolarità e una navetta che ancora nessuno aveva mai
raggiunto.
Un'altra curiosità, si può dire, è che Sciarrino, Salvatore Sciarrino, uno dei più grandi compositori contemporanei viventi, ha composto un brano per flauto che si chiama Canzone di ringraziamento in onore
proprio citando
questo
quartetto di Beethoven,
questo movimento del quartetto. Andando ad analizzare proprio il terzo movimento che poi ascolteremo la dizione tedesca, cioè la recita Heiliger Dankgesang, ossia canto sacro di ringraziamento, quindi mette infatti in relazione questo fatto privato del compositore, quindi la malattia, con il superamento quindi della crisi di questa malattia. Ha anche fuorviato, diciamo, diversi critici. In termini musicali la canzone riflette quindi gli studi di Beethoven sulla musica liturgica di Palestrina, per l'impostazione modale, ossia l'ambientazione in fa maggiore,
come dicevamo prima,
col si naturale invece del regolare si bemolle, e allude anche a un passo della Missa Solennis che era contemporanea a questo quartetto, e che in pratica si riflette nella transizione fra l'et incarnatus e l'et homo factus est. C'è la stessa irregolarità, ma non percezione precisa di questa tonalità, quindi un muoversi diciamo in un limbo o qualcosa del genere.
Beh, pensando anche al probabilmente anche lo stato emotivo nel quale si trovava Beethoven, visto il fatto biografico,
sì, certo,
chiaro che c'è la volontà di renderlo anche in musica, no? Questa incertezza della vita, mi verrebbe da dire.
E quindi ecco, invito tutti ad andare al concerto.
Invitiamo chiaramente ad andare al concerto. Io, come al solito, ribadisco che per gli studenti universitari c'è la possibilità di accedere a un biglietto ridotto di 5 euro. Basta semplicemente presentare il badge della vostra facoltà al momento dell'acquisto. Simone, io mi sa che chiudiamo qui,
sì,
non ci aggiorneremo presto con i prossimi appuntamenti. A risentirci.
A presto.
Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.